Radio Nuova Trieste presenta La Sindone e i Savoia, a cura di Bruno Panfili.
Ci eravamo lasciati con il ricordo delle figure femminili importanti nel Medioevo. Abbiamo ricordato Matilde di Canossa, abbiamo ricordato Eleonora d'Aquitania, che sarebbe stata diventata regina di Francia e poi regina d'Inghilterra e avrebbe avuto tra i vari figli Riccardo Cuor di Leone e Giovanni Senza Terra. E ricordiamo, per quanto riguarda la storia piemontese, la duchessa Adelaide di Susa, e incontriamo adesso questa figura, Margherita d'Austria, che sarà collegata anche come sposa di Filiberto di Savoia il Bello con la storia della Sindone. Margherita d'Austria era figlia dell'imperatore, veramente non era ancora imperatore quando lei era nata, Massimiliano, e di Maria di Borgogna. Maria di Borgogna è un'altra figura importante nella storia, era la figlia unica, erede, del duca di Borgogna. Il duca di Borgogna era Carlo il Temerario, così chiamato proprio perché non stava tranquillo un momento e dava fastidio con la sua brama di ingrandire i suoi possedimenti a varie entità politiche, tra cui soprattutto il re di Francia e gli svizzeri. Carlo voleva riunire i suoi possedimenti, era duca di Borgogna, ma possedeva anche le Fiandre, unificando l'Alsazia, la Lorena unendo quindi questi territori in un unico regno che avrebbe dovuto ricordare il vecchio regno di Lotaringia creatosi alla morte di Carlo Magno. Quindi alla morte di Carlo il Temerario, che sarà sconfitto a Nancy dai svizzeri, in quella battaglia troverà la morte e tutti i suoi beni verranno depredati dagli svizzeri, e lascia una figlia, Maria, la quale perde praticamente la Borgogna ma mantiene con grande difficoltà le Fiandre. È per questo che l'imperatore decide di farla sposare con il figlio erede Massimiliano. Maria è una figura anche lei eccezionale, in anticipo dei suoi tempi, moderna, amava stare in famiglia, pur occupandosi lo stesso degli affari politici dei suoi domini in Fiandra, allattava di persona i figli, cosa che all'epoca non succedeva. Era molto innamorata del marito, condividevano la camera nuziale, cosa che all'epoca non era usuale. Aveva insegnato al marito a pattinare sul ghiaccio e era una persona, una figura molto interessante. Aveva un difetto, amava la caccia, e quindi una giornata un loro amico organizzò una battuta di caccia col cavallo, e in questo il cavallo su cui c'era Maria incespicò, cadde e gli cadde sulla schiena rompendogliela. Quindi Maria morì dopo poco tempo tra grandi dolori, lasciando almeno due figli, una è la nostra Margherita e uno, un maschio, che si chiamerà anche lui Filippo. Margherita, quindi rimasta orfana di madre, viene promessa molto piccola, era bambina, avrà avuto 4-5 anni, viene promessa come sposa all'erede del re di Francia, cioè al Delfino. il re era allora Luigi XII, il delfino era Carlo, si chiamava, che sarebbe stato Carlo VIII, che avrebbe provocato la rovina dell'Italia rinascimentale con la sua lotta per Milano e Napoli. Quindi Margherita bambina va alla corte di Francia per impadronirsi del francese e dei modi della corte, che erano tutti particolari, e vive beata anche lei fino all'età di 12-14 anni come futura moglie del delfino e quindi regina di Francia. Ma in realtà il suocero Luigi cambia idea, perché prendere la Borgogna che Margherita le avrebbe portato in dote quando praticamente già ce l'aveva, desiderava invece un'altra cosa, cioè la Bretagna. Il duca di Bretagna era morto senza eredi, aveva lasciato solo una figlia, Renata, e quindi il re di Francia impacchettò la povera Margherita, fece sposare, e gli andà male perché non ebbero figli, cioè facevano figli ma morivano subito, con Renata e Carlo, e la povera bambina dovette tornare a casa. Ovviamente da quel momento avrebbe odiato per sempre la Francia e i suoi regnanti, cercando in ogni maniera di mettere i bastoni fra le ruote ai francesi. Il padre, quindi, che poi era diventato imperatore, si trovò questa ragazza, tra i piedi e pensò bene di accasarla nuovamente in alto loco. E lui aveva aiutato in quegli anni, siamo intorno al 1490, i sovrani di Spagna, Isabella la Cattolica di Castiglia e Ferdinando d'Aragona, a liberare la Spagna dal dominio arabo. E in quegli anni, proprio nel 1492, anno in cui finalmente Colombo potrà partire per scoprire l'America, in quegli anni avrebbero conquistato l'ultimo possedimento arabo in Spagna, Granada. Per fare questo avevano avuto bisogno di vari aiuti, tra cui anche quelli di Massimiliano, dell'imperatore. Per sdebitarsi si giunse a un accordo. Margherita, la figlia dell'imperatore, avrebbe sposato l'erede al trono di Spagna, Giovanni, e il fratello di Margherita, Filippo, che avrebbe ereditato le Fiandre, si sarebbe sposata con una figlia del re di Spagna, Giovanna. Infatti, i re Isabella e Ferdinando avevano vari figli, ma un unico maschio, Giovanni, l'erede al trono, e varie figlie che avranno un destino particolare. Una sarebbe diventata regina di Portogallo, una sarebbe diventata, ahimè per lei, regina d'Inghilterra, perché dopo la morte del fidanzato Arturo si sarebbe sposata con il suo fratello più giovane, che sarebbe stato Enrico VIII, e quindi sarebbe successo quello che sappiamo sarebbe successo, sarebbe stata ripudiata, eccetera eccetera, e un'altra figlia, Giovanna, che si sarebbe dovuta sposare con Filippo di Fiandra. Questo Filippo in realtà non era una persona molto affidabile, avrebbe riempito di corna la povera moglie, che però lo amava appassionatamente, avrebbe complottato contro i suoceri di Castiglia e di Aragona a favore del re di Francia, e quindi per fortuna morì anche lui, lasciando vedova la Giovanna, con tre bambini. Uno era Carlo, che sarebbe diventato Carlo V, cioè il futuro imperatore. Quindi la storia si vede, si riannoda su se stessa. Giovanna era forse un po' su di giri, diciamo, tanto è vero che veniva chiamata Giovanna la pazza e non voleva abbandonare il cadavere del marito che se lo portava sempre al seguito, tanto è vero che non voleva abbandonare il trono di Castiglia che alla morte della madre Isabella gli sarebbe toccata, e non volendo abbandonare, il padre Ferdinando la fece rinchiudere in un castello sotto chiave, dove sarebbe rimasta fino alla morte. Riprendiamo con la storia della povera Margherita d'Austria che abbiamo già incontrato. Povera perché quando aveva l'età di 14 anni, grosso modo, dopo essere stata per anni alla corte del re di Francia in quanto doveva sposare il delfino Carlo, che sarebbe poi diventato VIII, in realtà era stata cacciata dal suocero che aveva preferito per il figlio le nozze con Renata di Bretagna, che li portava a quella ricca provincia. Quindi la povera ragazza era dovuta ritornare al padre, che non sapendo cosa farsene di lei, aveva pensato bene, seguendo la tradizione degli Asburgo, abilissimi nel combinare matrimoni, di combinarne uno con l'erede al trono, cioè l'infante di Spagna, figlio unico maschio dei re cattolici Isabella e Ferdinando. E infatti l'accordo venne fatto e la ragazza partì per la Spagna. Insieme a questo matrimonio era stato combinato anche il matrimonio di suo fratello, di Margherita, erano tutti e due figli dell'imperatore Massimiliano, era stato combinato con il fratello di Margherita, Filippo, che aveva in eredità avuto le Fiandre, con una figlia dei re cattolici, quindi una sorella dell'infante di Spagna, che si chiamava Giovanni. Poi questa ragazza, questa sposa di Filippo, finirà molto male, come abbiamo già accennato, e va sotto il noto come il nome di Giovanna la pazza. Margherita quindi doveva raggiungere la Spagna. Per farlo avrebbe dovuto passare attraverso un territorio nemico, cioè la Francia. La Francia era in lotta con l'impero e con la Spagna, per cui si preferì trasportarla con nave dalle Fiandre, in quella che poi oggi sarebbe l'Olanda, si sarebbero imbarcati e avrebbero raggiunto, evitando le coste francesi, la Spagna. L'organizzatore di questo viaggio, chi fu? Fu addirittura Cristoforo Colombo, che per conto dei re di Spagna aveva da poco scoperto l'America. Quindi si imbarcarono tutti felici e contenti con la dote e tutto il resto. Purtroppo quel golfo, il Golfo del Leone, è particolarmente burrascoso, per cui una gravissima burrasca investì le navi che trasportavano il convoglio della principessa, che corse il rischio di morire affogata. Per fortuna si salvò e arrivò finalmente in Spagna. Le venne incontro il futuro marito, Giovanni. I due si innamorarono, fu un colpo di fulmine, immediatamente, e non vedendo l'ora di convolare a giuste nozze e consumare quello che bisogna consumare in questi casi, invece di aspettare le nozze ufficiali da farsi in Castiglia, si misero d'accordo con un sacerdote locale che li sposò segretamente. Dopodiché fecero i loro comodi e tutti felici e contenti raggiunsero la corte di Madrid. Purtroppo il ragazzo, anche lui aveva meno di 20 anni, era di salute delicata ed era ammalato probabilmente di tubercolosi. A seguito anche, forse, degli strapazzi d'amore, morì in brevissimo tempo e Margherita, rimasta vedova, rimase alla corte perché era incinta, ma nacque una bambina morta, per cui, non potendo più rimanere alla corte dei re di Spagna, fu rimandata dal padre, che per la seconda volta si vide questa ragazza ritornare senza una collocazione. Ce ne cercarono quindi un'altra, cercando un aspirante sposo che fosse libero e avesse i requisiti. Non ce n'erano molti in giro e quindi si rivolse alla casa dei Savoia e in quel momento era duca Filiberto II il Bello, figlio, come abbiamo detto, di Filippo Senza Terra, che aveva sostituito il ramo principale dei Savoia con un nuovo ramo, il ramo dei Savoia di Bresse. Filiberto quindi si sposò nel 1490 con la ragazza Margherita, che era ancora giovane, e anche in questo caso fu un matrimonio d'amore. Filavano d'amore e d'accordo. Il marito veramente non era neanche lui, come alcuni dei suoi predecessori, all'altezza né del ducato né della moglie. La moglie era intelligente, volitiva, mentre lui era piuttosto rimessivo, tanto che aveva lasciato il comando e la direzione politica del ducato a un fratellastro avuto dal padre fuori dalle nozze, che si chiamava Renato. Questi propendeva per la Francia. Quando arrivò Margherita, che odiava i francesi, fece di tutto per allontanare Renato. Renato era stato in qualche maniera sdoganato perché il padre aveva ottenuto dall'imperatore un documento che riconosceva che il ragazzo era suo figlio legittimo. Margherita si adoperò presso il padre perché questo documento venisse cassato. Renato fu cacciato dalla corte, anzi dovette scappare per evitare il peggio, e si rifugiò alla corte di Francia, entrando al servizio di Carlo VIII, e sarà ucciso nella battaglia di Fornovo, quando l'esercito francese, che aveva invaso l'Italia ed era giunto fino a Napoli, dovendo ritornare con grave perdite, si scontrò con la Lega Santa di Papa Giulio e venne duramente battuto e a stento riuscì a rientrare in Francia. Renato però era morto e Margherita orientò la politica del ducato verso l'impero, verso la terra di suo padre. Tutto bene, purtroppo nel 1504, durante una caccia, anche il povero Filiberto morì. Quindi questa povera, finalmente possiamo dire povera ragazza, dopo essere stata cacciata dalla corte di Francia, aver avuto morto il primo marito, morta la figlia, morto il secondo marito, senza figli, si trovò di nuovo senza una famiglia, anche se alla corte del duca di Savoia si era trovata molto bene e aveva avuto molti amici. Alla morte del marito lo fece seppellire con una cerimonia solennissima in cui si consumarono tonnellate di candele e di cera in una cittadina Bourg-en-Bresse della Savoia. Dopodiché rimase per qualche tempo a Bourg-en-Bresse, ma i legami con la sua terra, la terra del marito, rimasero sempre stretti, tanto che nel 1509 pensò bene, nel frattempo il padre l'aveva incaricata di governare i Paesi Bassi e le Fiandre, cosa che fece molto abilmente dato le sue qualità. Non solo, ma il padre, l'imperatore, le aveva affidato la custodia dei figli del fratello Filippo il Bello, morto anche lui, e di Giovanna la Pazza, che era stata richiusa, imprigionata praticamente dal padre. Quindi Margherita si prese cura almeno di due di questi ragazzi, uno dei quali, Carlo, sarebbe poi salito al trono di Spagna con il nome di Carlo I, succedendo al nonno e alla nonna, Isabella e Ferdinando, e diventando poi, alla morte del nonno Massimiliano, lui stesso imperatore con il nome di Carlo V. Nel 1509 Margherita, che era occupata nel controllo delle Fiandre, nel governatorato delle Fiandre, ricordandosi della sua amata Savoia e della Sindone, fece realizzare da un bravissimo orafo dei Paesi Bassi, delle Fiandre, tale Lieven van Lathem, un preziosissimo reliquiario, una cassetta in argento dorata, che aveva un valore di 12.000 scudi, quindi una somma molto ingente, in cui venne conservata per qualche anno la Sindone. Nel frattempo i duchi che si erano succeduti avevano ottenuto dai vari papi dei benefici che autentificavano in qualche maniera la natura della Sindone. Così Leone X nel 1519 concesse indulgenza plenaria a tutti coloro che si sarebbero recati a venerare la Sindone. Successivamente altri papi unirono ulteriori benefici alla Sindone e a coloro che l'avessero venerata. Ma la Sindone purtroppo era anch'essa sfortunata. Il 3 novembre del il dicembre, era il giorno di Santa Barbara, il 4 dicembre del 1532, Santa Barbara, per ironia, è la protettrice del fuoco e di tutti coloro che trafficano col fuoco, pompieri, artificieri ed altro. Scoppiò nella cappella della Saint-Chapelle del palazzo ducale a Chambéry un incendio. Erano stati accumulati dei banchi e inavvertitamente, probabilmente, presero fuoco e praticamente la cappella venne quasi distrutta. Per fortuna, con grande spirito di iniziativa, era allora Carlo III, che non sappiamo bene se si chiamava secondo o terzo, perché Carlo II, abbiamo visto, era morto giovanissimo, bambino, senza essere stato incoronato, e quindi il suo successore, Carlo III, talvolta viene chiamato Carlo II. Comunque era duca in quel periodo, e solo l'intervento di alcune persone, uno scudiere del duca, degli operai e uno o due frati, riuscirono a scardinare quella famosa grata che si era visto chiudeva la cappellina in cui era conservata la Sindone in questo prezioso reliquiario, e riuscirono a salvarla. Però il fuoco era così intenso e la temperatura così elevata che l'argento con cui era fatta il cofano si liquefacetto, o come dite voi, come volete meglio, e gocce di metallo fuso caddero nell'interno sulla Sindone. La Sindone allora era ripiegata, credo in otto, e fu bruciato un angolo. Quando si aprì la Sindone per controllarne i danni, si vede che erano stati interessati quattro otto zone triangolari che ancora adesso sono presenti. Sorse il sospetto che la sindone era andata perduta e ciò provocò ovviamente un grave problema per la corte ducale, la quale vedeva nella sindone quello che gli storici di allora chiamavano l'usbergo della casata, cioè la protezione e il conferimento di una dignità a livello internazionale che ora veniva meno. Per cui nel 1533 il Papa Clemente VII Medici ordinò una ispezione straordinaria e vediamo come finirà.
Radio Nuova Trieste ha presentato La Sindone e i Savoia, a cura di Bruno Panfili.